conosci la repressione, conosci come si muove la polizia e la Digos nella tua città, però ti aspetti di magari di incorrere in denunce, in sanzioni, ma non ti aspetti certo che per dei picchetti antistratto vieni accusato di associazione per delinquere. Però in realtà non è un caso isolato, si sta riproponendo in sempre più città. Firenze è stato proposto a Torino per i compagni anarchici, per motivazioni anche per certi versi simili a quelle del comitato di lotta per la casa di Padova. Non è che se lo si fa per ottenere una condanna, anche perché sono costruzioni che poi facilmente cadono in sede di tribunale, però le si fa per sfruttare le custodie cautelari, e le si fa sempre di più perché a forza di farle, di rifarle, di proporre e riproporle, prima o dopo un giudice che la dia buona lo troveranno, e a quel punto hanno un precedente. Se dovesse verificarsi ad esempio in questo caso qua, ci sarebbe un precedente per tutte le radio, per tutti i siti internet, per tutti anche i giornali cartacei che fanno l'informazione, ci sarebbe questo precedente che fondamentalmente dice che l'informazione, sotto certe sue declinazioni, può essere associazione per delinquere.
No, I just didn't hear you that first time that you said that.
Dei fatti reali che sono contestati sono di fatto le attività del comitato di lotta per la casa di Padova, che principalmente come attività aveva quella dei picchetti antisfratto. Era attivo uno sportello antisfratto nel quartiere cinese di Padova, che è uno storico quartiere popolare della città, dove da 20 anni e più c'è una forte presenza di compagni, di realtà organizzate sul piano sociale, e che appunto in questo periodo, in questa fase storica in cui di fatto assistiamo a una continua riduzione del welfare pubblico in favore di un nuovo tipo di welfare, se vogliamo chiamarlo così, anche se questo non è privato, la questione abitativa sta diventando una questione principale, anche dato il fatto che la crisi del sistema produttivo ed economico sta producendo sempre più disoccupazione e sempre più miseria, e quindi questo si riflette direttamente sulla capacità di un nucleo familiare o anche di un singolo individuo di poter far fronte ad un affitto. E questo produce gli sfratti che per la stragrande maggioranza dei casi affrontati dal comitato erano sfratti per morosità incolpevole. Questo non ferma minimamente, sia chiaro, le istituzioni, gli ufficiali giudiziari ad effettuare gli sgomberi, non li ferma neanche se si tratta di famiglie con figli piccoli a carico, vengono effettuati in ogni caso. Al più ci sono delle misure assistenziali per la famiglia, ma che non risolvono assolutamente il problema della casa. Il comitato si muoveva in questo contesto qua, ed è questo il contesto che gli viene imputato. Abbiamo nell'inchiesta 30-40 picchetti singoli antisfratto, in cui i reati contestati sono interruzione di servizio di pubblico ufficiale, resistenza. In più si contesta circa una decina di occupazioni a scopo abitativo. Sono i reati realmente contestati, poi c'è il paradigma repressivo, poi c'è l'associazione per delinquere. L'associazione per delinquere, in cui appunto questi 11 compagni sono coinvolti a vario grado, perché appunto per mettere in piedi questo apparato dell'associazione per delinquere bisogna creare un organigramma, che è stato fatto appunto con tanto di capi, sottocapi, responsabili di questo, responsabili di quello, in modo da creare appunto questa organizzazione dell'associazione criminale, perché di fatto siamo accusati di aver messo in piedi un'associazione criminale, e appunto per quello sono partite le misure di custodia cautelare, perché i reati associativi prevedono questa forma di limitazione delle libertà degli indagati anche prima che si arrivi a una sentenza di un giudice. E questo appunto ha portato 4 compagni a essere agli arresti domiciliari. 2 di loro, che non avevano la residenza qua a Padova, hanno subito il divieto di dimora e di accesso a Padova, mentre i residenti che non nell'organigramma non figuravano come centrali si sono visti appioppare, diciamo, l'obbligo di firma 3 volte a settimana. And I will cut you up. Ci hanno messo anche del gusto, perché hanno voluto essere per certe piccole cose anche i più dispettosi possibili. Hanno messo l'obbligo di firma in posti molto lontani da dove le persone che ce l'hanno lavorano o vivono. quelli ai domiciliari hanno tutte le restrizioni, possono parlare e interagire soltanto con le persone residenti nella casa dove stanno ascoltando i domiciliari. In alcuni casi questo ha fatto nascere anche molte problematiche, perché chi abitava e chi abita tuttora con persone non residenti nella casa dove vive si vede costretto fondamentalmente a mandare fuori di casa dei propri coinquilini, perché non possono interagire con lui e quindi non possono neanche vivere con lui o con lei, e questo appunto ha creato degli ulteriori disagi. In realtà non si sono limitati a questo. Loro cosa hanno fatto? Hanno costruito tutta una narrazione in cui, al di là degli 11, poi c'è tutta una serie di strumenti e di luoghi fisici coinvolti con questa fantomatica associazione criminale. Una di queste è l'infospazio Chinatown, che è una sede storica dei compagni in quartiere, assegnata, attiva da più di 15 anni, che è stata messa sotto sequestro. È stata messa sotto sequestro nel senso che quando io e gli altri 10 ci trovavamo dentro la questura e alcuni compagni si stavano muovendo fuori dalla questura senza notificare niente a nessuno, sono arrivati degli operai e hanno montato davanti alla porta un lastrone di acciaio, di fatto impedendo l'accesso alla sede. Prima di fare questo però hanno sequestrato alcune cose presenti dentro. Poi entrerò anche nel merito di cosa hanno sequestrato dentro, però intanto il fatto già solo che sia chiuso è un attacco che diventa automaticamente non solo più un attacco agli 11, non soltanto più un attacco anche ai compagni, è un attacco a tutto quel quartiere, perché le attività che si svolgevano dentro l'infospazio Chinatown erano prevalentemente attività sociali per il quartiere. Si faceva il doposcuola per i bambini, perché è un quartiere con una forte componente migrante, anche di prima generazione, quindi i bambini molto semplicemente magari a casa non parlano italiano, però a scuola gli insegnano le cose in italiano, quindi hanno delle difficoltà aggiuntive. Se c'era anche un centro di documentazione, c'era un'associazione sportiva per i bambini del quartiere, per riuscire a far praticare lo sport a tutti senza entrare dentro i circuiti privati inaccessibili per i redditi e i salari che hanno mediamente le persone che vivono qua. Si ritrovava spesso anche l'associazione della box popolare del quartiere, e quindi è un attacco, questo è un attacco a proprio una classe sociale. Chi non può permettersi certi servizi tramite il mercato privato non li può avere e basta. E in questo poi, entrando nello specifico di quello che hanno sequestrato due computer, ma non due computer a casa, i due computer con cui trasmetteva Radiazione, che è una radio web qua a Padova, attiva da 4 anni, che aveva come sede in questo momento l'infospazio Chinatown, e da lì trasmetteva. Perché Radiazione? Perché Radiazione all'interno della loro narrazione dell'associazione Delinquer era lo strumento tramite cui il comitato di lotta per la casa rilanciava, e qui sto citando, e promuoveva le proprie attività criminali. Poi si va a vedere materialmente i fatti contestati, sono aberranti, perché di fatto quello che si contesta alla radio è di intervistare persone sotto sfratto, intervistare persone sfrattate, intervistare occupanti che spiegano perché hanno occupato una casa e perché non possono permettersi una casa nel mercato privato, o anche perché l'ATER non assegna loro una casa anche se hanno punteggi altissimi in graduatorie. Addirittura si arriva ad accusare Radiazione di spendere molte parole, fare degli approfondimenti, delle analisi e degli editoriali sulla questione dell'edilizia popolare sul piano nazionale e locale, e anche qua sto citando. Quindi di fatto la radio è accusata di fare informazione, cioè non l'accusa in sé, ridicola, però per come è messa all'interno di questa indagine è abbastanza pesante, perché di fatto qua si sta contestando la libertà di analisi di una situazione, la libertà di pensiero critico, la libertà di informare, di controinformare, di fare una narrazione diversa da quella che viene riportata sui giornali. Quando abbiamo scoperto che stavano blindando la sede, perché gli abitanti del quartiere ci hanno informati, gli abitanti del quartiere sono scesi per strada per cercare di impedire questa cosa, ci hanno portato la sede della solidarietà, hanno mosso un'energia tale da far sì che in una situazione del genere, dove siamo stati trattati tutti come dei pericolosi criminali, addirittura il capo della Digos ha chiamato il presidente ufficiale dell'associazione, Nicola Pasian, che è l'associazione che gestisce l'infospazio Chinatown, per assicurargli che il posto verrà tolto dal sequestro molto velocemente. Poi ovviamente è una mossa fatta per cercare di calmare gli animi e evitare risposte nell'immediato, questo lo sappiamo, però già soltanto il fatto che si prendano questa briga, che l'abbiano fatto soltanto per quello spazio lì, ci fa capire anche un po' l'importanza che ha e la reazione ci potrebbe essere nel caso rimanesse chiuso. La solidarietà si è espressa anche nei giorni successivi e nel giorno stesso, ad esempio tramite gli studenti medi e universitari che girano alla Marzola Occupata, che è un'occupazione che è attiva nel quartiere Portello di Padova, che è un altro quartiere popolare storico della città dove ci sono varie facoltà scientifiche. C'è anche questa occupazione, molti studenti sono informati, hanno portato solidarietà, poi tante realtà per l'Italia ci hanno chiamato, ci hanno portato la solidarietà, dal presidio sotto carcere di Belluno ci hanno inviato oggi una bella fotografia con uno striscione che hanno appeso in solidarietà al comitato. Quindi la solidarietà c'è stata sia a livello locale sia a livello nazionale e non poteva essere altrimenti, perché loro possono poi dire quello che vogliono, insomma nessuno ha la capacità di impedirgli di accusarti di essere un delinquente, di essere un pericolo sociale, ma poi la realtà è un'altra cosa, la realtà non appartiene alla narrazione che hanno fatto e le persone che vivono in questo contesto la realtà la conoscono e gli puoi raccontare quello che vuoi, ma poi a un certo punto si trovano davanti a una palese menzogna e sanno riconoscerlo. Padova non è una città grandissima, sono 200.000 abitanti, però è una città che ha comunque tanti quartieri popolari classici delle metropoli, cioè quartieri dormitorio, senza servizi, senza luoghi di aggregazione sociale, dove la gente fondamentalmente va a dormire e basta, in case molto spesso fatiscenti. Se poi si tratta di case dell'ATAR, che è l'ente regionale che gestisce le servizi dell'edilizia residenziale pubblica in Veneto, si va sull'ordine del terribile, perché abbiamo case praticamente semidistrutte, con la muffa spessa un metro sui muri, con l'acqua calda che non arriva magari d'inverno, con problemi di riscaldamento, problemi di infiltrazioni, problemi in generale di manutenzione che non viene fatta. Tutto questo rientra in una dinamica che sta avvenendo in maniera pesante qua a Padova, tant'è che lo stesso ente regionale è stato coinvolto in un'inchiesta denominata Operazione Pantani, in cui si mostrava proprio quella che è la gestione criminale del bene pubblico da parte dell'ATAR stessa. Il gioco è questo: lasci le case all'abbandono, la gente prima o dopo se ne va, non fai nuove assegnazioni e Padova praticamente le assegnazioni sono congelate. Quindi non assegni le case, pian piano fai svuotare le altre e intanto le case le tieni vuote. Le tieni vuote e incominci a metterle all'asta. L'asta va vuoto una seconda volta, va vuoto una terza volta e piano piano il prezzo dell'immobile si svaluta. Quando si è svalutato abbastanza, il palazzinato di turno lo compra. E questo viene fatto di quartiere in quartiere. Ad esempio, prima parlavo del Portello. Il Portello è successo esattamente questo: case svalutatissime che sono state comprate, quartiere totalmente gentrificato, la popolazione diciamo originale del quartiere ha dovuto abbandonare queste case, quindi un nuovo tessuto sociale in quartiere, nuove attività che magicamente crescono come funghi e di colpo il prezzo al metro quadro di quelle case va alle stelle e chi l'ha comprato per un niente si arricchisce in una maniera che non può essere che definita speculazione. E questo è il gioco che stanno portando avanti a Padova per quanto riguarda le case popolari ed è questo il gioco in cui cerchiamo tuttora di opporci. Per quanto riguarda la lotta qua a Padova, la questione abitativa è sentita, perché il Veneto, che vive di piccola impresa dal 2007 con l'inizio della crisi, ha visto diminuire i livelli di occupazione in maniera vertiginosa, tantissime aziende, aziendine, azienducole sono fallite, ogni giorno sui giornali si legge di 20, 30, 50, 100 persone che rimangono a casa o perché la ditta li licenzia, perché adesso li possono licenziare senza problemi, o perché la ditta semplicemente fallisce o magari delocalizza da qualche altra parte e quindi c'è una carenza di lavoro abbastanza pesante, e poi non che tifiamo sfruttamento, però senza lavoro non hai neanche il salario, senza il salario non paghi l'affitto e quindi gli sfratti ci sono, ne avvengono più di 1.000 all'anno, sono numeri grossi per una città come Padova. Ogni giorno un ufficiale giudiziario va da una, due, tre persone a bussare alla loro porta e intimarli di uscire di casa. Magari al primo successo non escono, magari al secondo no. Adesso hanno incominciato recentemente a far intervenire la polizia anche prima del terzo accesso, e la gente sta venendo progressivamente buttata sempre di più fuori di casa e non c'è soluzione. Magari ci sono, come dicevo prima, dei palliativi, tipo in caso di una famiglia il padre va per strada e la madre con i bambini viene messa in strutture assistenziali che sono una sorta di alberghi prigione dove stanno lì con i figli in una stanza insieme ad altre decine di famiglie, magari per un mese, magari per due mesi e poi basta. Quindi in questo contesto qua si muoveva il comitato. Giovedì ci sono stati gli arresti. Due giorni prima, nello stesso giorno, il comitato è intervenuto per quattro sfratti. Quattro sfratti arrivati già al terzo o successivo accesso, quindi quattro sfratti che già minacciavano in maniera abbastanza seria lo sfratto esecutivo della famiglia, ovvero la famiglia che viene mandata fuori di casa. Questo in un giorno soltanto. E sicuramente il comitato non seguiva, non dico tutte, ma neanche quasi tutte le famiglie, i nuclei familiari o le singole persone sotto sfratto a Padova. E in ogni caso era praticamente ogni mattina in giro per la città a picchettare. Questo per dare anche un po' il polso di quello che sta succedendo a Padova dal punto di vista del problema casa in questi ultimi anni. Radiazione nasce 4 anni fa come progetto di laboratorio di una radio web. Nasce da alcune persone che facevano radio prima all'interno di una radio FM padovana, che per le loro posizioni politiche sono state epurate da questa radio. Nasce da loro, più da alcuni compagni che facevano parte di una vecchia occupazione universitaria, la baracca, sempre nel quartiere Portello a Padova, ed altre persone interessate a questo progetto. E 2 o 3 mesi dopo, visto che la cosa piaceva e c'era la voglia di portarla avanti, si parte con le dirette, si parte con le rassegne stampa, si parte con i primi programmi, e da allora abbiamo sempre continuato con questa formula qua di programmi in diretta, con i podcast di programmi pubblicati sul sito della radio. Piano piano è sempre cresciuto sia in numero di trasmissioni sia in numero di ascolti e di riconoscibilità, questo per il tipo di lavoro che abbiamo deciso di intraprendere con la radio, quello di dare voce a tutte le realtà che vengono messe a tacere o vengono calunniate e infangate dai media. Invece di andare a intervistare il sindacalista della CGL, della CISL, della UIL, andavamo a intervistare magari l'operaio, andavamo a intervistare la persona sfrattata, andavamo a intervistare da tanti cortei, all'interno del corteo persone che partecipavano, portando di fatto la voce delle lotte all'interno della radio, in un contesto in cui tanti di noi avvertivano proprio il bisogno di dotarsi di un mezzo di narrazione del reale che differisse da quello che ci viene proposto tutti i giorni in edicola o agli schermi delle televisioni o dei siti internet, dei media mainstream. E questa esigenza non la sentivamo a quanto pare solo noi, perché un sacco di persone hanno cominciato a partecipare, un sacco di persone hanno anche cominciato a chiederci di essere intervistate quando succedeva qualcosa, proprio perché questo bisogno di poter fare anche una dichiarazione tramite un'intervista senza la paura che questa venga strumentalizzata, che venga tagliata per mandare un messaggio che non è quello che vuole riportare l'intervistato, cioè è avvertita. In questo contesto qua abbiamo incominciato a lavorare 4 anni fa e stiamo continuando a farlo. Adesso ci hanno sequestrato i computer, adesso con della strumentazione di fortuna stiamo trasmettendo dalla mensa Marzolo occupata. E possiamo dire anche con soddisfazione che, nonostante giovedì mattina abbiano sequestrato tutto il materiale con cui trasmettevamo, neanche un singolo programma è stato bloccato, siamo riusciti a ripartire immediatamente e stiamo continuando a trasmettere con qualche problema tecnico in più, ma con la stessa determinazione di prima.